Stai ascoltando SBS Italian. Scopri altre storie nella tua lingua. Visita sbs.com.au/italian.
Questa era Ti amo campionato, una canzone di Elio e le storie tese del 1998, ed è la canzone che abbiamo scelto per introdurre, perché appunto si parla di calcio, il nostro ospite che si trova a Melbourne. Allora, Filippo Grassia, benvenuto a Radio SBS.
Sì, buongiorno, buongiorno, grazie a voi per l'invito. Tra l'altro mi ha fatto piacere sentire questo brano di Elio e le storie tese, perché siamo molto amici con lui e tra l'altro lui è un grande fan del baseball. Poi vorrei ricordare, in seguito alla tua introduzione, che forse è meglio non tirare in ballo Madonna e Santi con il calcio, visto che nel mondiale del 2000 l'acqua santa dei trappattoni non portò per niente bene.
Lo so, però io non posso non raccontare questo episodio, perché insomma la mia zia fece davvero così, e sono sicura che anche tante altre mamme, nonne e zie italiane hanno fatto la stessa cosa. Però va bene, non la tiriamo più in ballo, la lasciamo dove sta. I nostri ascoltatori, Filippo, ti introduciamo appunto volto, ma soprattutto voce, del giornalismo sportivo italiano, anconetano di nascita e milanese d'adozione, esperto di economia e politica dello sport, opinionista del giornale, ma ha appunto soprattutto la voce della popolare rubrica L'amo Viola, guardiamola, alla radio per il 15° anno consecutivo.
19°
aggiornamento. Quindi insomma, che dire, allora sei nel posto giusto, alla radio per parlare con noi anche di calcio tra poco, ma prima mi viene da chiederti: che ci fai a Melbourne?
Cosa ci faccio? Beh, siamo venuti a trovare con mia moglie nostro figlio, che dalla scorsa estate si è trasferito qui a Melbourne. È un vecchio sogno, ne parlavano a lui e la moglie da quando si erano conosciuti all'inizio di questo millennio, dai dai, poi ci sono arrivati insieme ai due nipotini, e devo dire che il fatto di averli così lontani ogni tanto ha lasciato in noi una bella striscia, una bella macchia, lasciami dire così, di nostalgia. E finalmente insomma ci siamo riuniti dopo quasi 8 mesi, e però insomma auguro a loro tanta fortuna e quindi di rimanere a lungo in questo bellissimo paese.
E qual è stata la tua impressione di Melbourne?
Ma devo dire di una città molto più cosmopolita, molto più europea di quanto pensassi. Una città che vive di regole, forse eccessive, quelle regole che mancano sicuramente nel nostro paese. È una città che mi è parsa anche molto ricca sotto tanti aspetti, ricca di verde, di impianti sportivi, di gente che soprattutto mi ha dato l'impressione di privilegiare lo stile di vita ad altre priorità che invece in Italia magari la fanno da padrona, come appunto il lavoro.
Sì. O il calcio.
O il calcio. Beh, ma anche qui insomma tra gli italiani sicuramente il calcio è una priorità. Poi testimone,
ma qui tra frutti, football americano, rugby,
per non parlare di cricket perché cricket, questa settimana insomma
sì.
Però vabbè, lo trova lo spazio. Noi sappiamo, siamo testimoni, abbiamo tanti ascoltatori che ci seguono con il calcio. Abbiamo anche Dario Castaldo, che ovviamente non poteva mancare perché ha sentito che c'eri tu ed è voluto ritornare nello studio. Quindi insomma Dario Castaldo, che di calcio un pochino ne sa.
Mi sono diciamo inserito così a gamba tesa a proposito di Moviola. Di nuovo buongiorno a tutti. Per cominciare, allora, Filippo Grassia, l'abbiamo presentato come la voce della Moviola in Rai. Qualche vecchio ascoltatore di Radio SBS ricorderà che fino a qualche anno fa noi ritrasmettevamo proprio questo tuo contenitore Rai nell'ambito del nostro programma mattutino, quando era ancora bello fresco. Per chi non lo conoscesse, diciamo che la trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, che accompagna la cronaca di tutte le partite del campionato italiano, si conclude poi con le interviste dei protagonisti, con una sintesi delle partite, e poi la palla passa a Filippo Grassia, il quale con tutto gli attributi che in genere non si riconoscono ai moviolisti, cioè serenità, distacco, senza la ricerca
pacatezza,
della polemica, pacatezza, autorevolezza, ti tira proprio la linea e ti dice: in questa partita è successo questo, il rigore c'era o non c'era, come fai, Filippo? Cioè,
devo dirti di una cosa, sono orgoglioso, cioè il fatto che il prossimo anno appunto festeggerò le 20 candeline a Radio Rai con questa trasmissione, che in effetti rappresenta un ossimoro, perché parlare di Moviola alla radio sembra quasi qualcosa di surreale. E invece è stato un successo immediato che continua, abbiamo dei picchi d'ascolto notevolissimi, e c'è tanta gente che aspetta di sapere esattamente che cosa è avvenuto. Per molti versi noi abbiamo anticipato di quasi 20 anni il VAR, tant'è vero che alcuni ascoltatori mi chiamano il VAR umano, video assistant referee, e la difficoltà qual è? Quella di entrare in trasmissione 2-3 minuti dopo la fine dell'ultima partita e di dare i titoli della moviola, che poi riprendiamo in fondo a domenica Sport, e dettiamo un po' la linea. Ci auguriamo con credibilità, anche con autorevolezza, e lo devo anche ai miei due collaboratori, che sono molto bravi, che mi piace qui ricordare, Lorenzo Baletti e Luca Gattuso.
Ecco, quindi non sei da solo, perché per seguire 10 partite, quello che è successo in 90 minuti, e appunto trovare una conclusione che sia più possibile condivisa e oggettiva di episodi che per il resto fanno discutere una settimana intera, bisogna essere o in tanti, o molto autorevoli, o...
avere dei superpoteri, dai.
Sì, oppure sordi proprio alle polemiche, alle critiche, perché insomma immagino che arriveranno.
Ma Francesca carinissima, con la storia dei superpoteri, Francesca Valdinoci. Ma adesso non voglio dire che è un giochino, ma quasi, perché nel pomeriggio al massimo abbiamo 5 partite, ma all'inizio della trasmissione, quando tu ne avevi 9, se non addirittura, come capita tuttora, anche tutto il programma nel corso dei tour infrasettimanali, ed essere poi dopo 5 minuti pronto a raccontare gli episodi salienti di tutta la giornata, non è facile. Devo dire che in alcune circostanze noi ci sorprendiamo del tempo che impiegano gli arbitri a dare un responso. Magari noi impieghiamo 15-20 secondi e poi siamo lì e dico: ma cosa aspettano a dire che quello è fuorigioco, non è fuorigioco, è rigore o non è rigore?
Non l'hanno visto.
No, ma probabilmente noi siamo più allenati, e poi sai, abbiamo anche meno stress di quelli che devono decidere in quel momento spesso le sorti della partita. Con che cosa? Con un verdetto che fa da spartiacque poi al risultato. Però perché io sono sempre stato favorevole a quella che ho sempre chiamato la moviola in campo? Perché secondo me rende giustizia, e anche se ancora oggi non è uno strumento perfetto, cioè lo strumento di per sé è perfetto, la tecnologia è oggettivamente valida, sono gli uomini che ancora oggi non la usano alla stessa maniera, e quindi ci sono delle discrasie, delle dicotomie. Però credo che nel tempo sia uno strumento estremamente valido, perché riporterà il risultato a quello che effettivamente è successo in campo.
Senti Filippo, fammi fare una domanda da una profana proprio del calcio, lo sappiamo Dario, tu lo sai, non è una cosa nuova, io lo dico sempre, insomma il calcio non è proprio la cosa che mi appassiona di più, ma non riesco a capire perché. Ma perché il calcio ti tiene così tanto, insomma una carriera lunga la tua, che cos'è del calcio che ti appassiona di più?
Ma è stata un po' una malattia di famiglia, perché mio papà, che era medico, era anche il medico della squadra di calcio di Ancona, e quindi mi portava con sé a seguire le partite in campo. Quindi è stato un virus che è arrivato e non ha avuto anticorpi.
Ed è ancora lì in circolo, mi pare di capire.
È ancora lì, anche se ti devo dire che nel momento in cui dovessi cessare il lavoro vedrei forse una partita su 10, non più il 100%, perché credo insomma di aver fatto il pieno in questi anni. Perché il calcio piace? Perché è un po' una trasposizione della vita, perché ti permette di identificarti in qualcosa, e per quel qualcosa fare tifo, essere da quella parte. Certo che poi trascende, perché non so qui in Australia, ma in Italia ci sono tantissime situazioni che non si riesce a debellare, che sono quelle degli ultras violenti. Ci sono le tifoserie amiche e quelle nemiche, e lo stadio spesso diventa il teatro di qualche violenza di troppo, che non ha niente a che vedere poi con il mondo del pallone. C'è una violenza che parte da lontano, ecco.
Senti, per chiudere invece il discorso sulla moviola, che cosa pensi degli altri moviolisti, cioè quelli che invece a differenza tua cercano di fare ascolto alimentando polemiche e in parte, se vogliamo, anche esacerbando gli animi dei tifosi?
Ma la domanda è molto bella, anche direi pertinente. Devo dire che noi riusciamo a fare degli ascolti importanti, perché a tutt'oggi tutto il calcio minuto per minuto e Domenica Sport fanno 2,5 milioni di ascolto alla radio, quindi quasi il doppio di quello che fa Sky, mettendo insieme i telespettatori di tutte le partite. Voi direte, vabbè, la radio è gratis, si può sentire dovunque, soprattutto in macchina, eccetera, eccetera. Però ancora tieni, io sono sempre stato vicino alla radio da quando avevo iniziato a collaborarci, quando ero ragazzino. Tant'è vero che pur di rimanere a Radio Rai ho rifiutato diversi contratti televisivi, perché è lo strumento che mi appassiona di più. Da dove è nata questa idea? È nata nel 1998. Perché poi
ne parliamo dopo, sì, la pausa.
Perché ero, posso dare un termine, scocciato dal fatto che c'era qualcuno che addirittura correggeva la linea di porta per far vedere se un pallone era entrato o meno. C'era qualche TV che eliminava alcuni episodi importanti, eccetera, eccetera. Ho detto, chissà se riusciamo a fare un lavoro indipendente.
E noi lo scopriremo tra poco.
Voi siete sempre all'ascolto del programma In Italiano sulle frequenze di Radio SBS. Noi abbiamo in studio con noi ospite questa mattina il giornalista, la voce della Moviola per Radio, Filippo Grassia, che ci è venuto a trovare. Abbiamo appena iniziato questa bella conversazione tra la storia personale e qualche aneddoto calcistico, e appunto durante la pausa stavamo accennando a qualcuno di questi episodi di cui vogliamo parlare con Filippo.
Ce ne sono un po', intanto perché hai detto che sei al 19° anno della Moviola su Radio Rai, e la coincidenza dello scontro Ronaldo-Juliano, del quale abbiamo parlato la scorsa settimana, perché Luis Nazario da Lima era proprio ospite a Melbourne, è appunto una coincidenza, o invece fu quella la scintilla che fece nascere la trasmissione?
Sì, direi che fu la scintilla, perché in quel momento mi ricordo che ero davanti alla TV e cercai al telefono il disegno per dire così non va, come si fa a non concedere un rigore come quello, perché il fallo di Juliano, il difensore della Juventus, su Ronaldo dell'Inter era assolutamente palese, perché lui aveva caricato, diciamo, l'attaccante brasiliano senza preoccuparsi minimamente del pallone. Credo che quello sia stato uno dei periodi più bui del calcio italiano.
Ecco, allora, visto che hai parlato di quel periodo ovviamente Calciopoli, in questo senso, cercando di sintetizzare quell'epoca, cosa è stata Calciopoli secondo te? La Mani Pulite del calcio, una finestra sull'Italia, una sintesi di quella che è l'Italia, quindi dove i grandi hanno sempre dei favori in qualche modo? È stata una grossa caccia alle streghe, come dice qualcuno, o un'occasione sprecata?
Ma sicuramente ci sono stati dei fatti che possiamo etichettare come misfatti, e questo lo raccontano le intercettazioni telefoniche, non lo dico io, credo che siano fatti assolutamente oggettivi. Devo dire che mi sorprese il fatto che la Juventus abbia cercato di essere così vicina, ad esempio, al mondo arbitrale, pur avendo i migliori giocatori di quell'epoca, perché nella famosa finale Italia-Francia del 2006 in campo c'erano anche le riserve della Juventus. Però qual era il problema, da quello che si è capito? Che mentre nell'Inter c'era Moratti che metteva dei soldi, nel Milan c'era Berlusconi, la Juve, da quando l'ha presa in mano Umberto Agnelli e l'affidò a Giraudo, Moggi e Lippi, disse: da questo momento vi dovete autofinanziare. E quella Juve vinse tutto senza chiedere un soldo agli Agnelli. Però si trattava della squadra che in quel momento era tra le più forti in assoluto, tant'è vero che raggiunse 4 finali in campo europeo.
Come si fa a escludere totalmente il tifo da un'analisi oggettiva, quando poi di oggettivo c'è delle volte davvero poco? Prima parlavamo a microfoni spenti, a distanza dei 37 anni ancora non si sa se il gol di Turone in quello Juventus-Roma era o meno da annullare, c'è la famosa finale del 66 del mondiale tra Germania e Inghilterra sul quale vi siete espressi, insomma ce ne sono
Così per curiosità con i miei collaboratori abbiamo rivisto quegli episodi. Beh, posso dirti che il gol di Turone era buono. Se non ricordo male c'era Prandelli che lo teneva in gioco, Prandelli l'ex tecnico della nazionale.
Quindi
che
possiamo dare
giocava
uno studio più alla Roma?
Nella squadra bianconera.
Guarda come spinge.
La domanda sul giornalismo disinteressato,
vai a rivedere la classifica. E poi invece nel famoso gol, cos'era, il 3-2 dell'Inghilterra sulla Germania, il pallone era entrato, cosa possiamo dire, per 5 sesti, per uno spicchio non era entrato in porta. E quindi secondo me sia l'arbitro che soprattutto il guardaline, che se non ricordo male erano russi, non è che poi sbagliarono tantissimo a concedere il gol. Certo che poi l'Inghilterra giocava in casa e al mondiale chi gioca in casa ha sempre dei favori. Basta ricordare la confessione, credo di qualche ora fa, di un giocatore peruviano, il quale ha ammesso che 6 suoi compagni di squadra avevano venduto la partita all'Argentina, che aveva bisogno di vincere con 4 gol di scarto per andare avanti, e l'Argentina addirittura vinse di 6 gol.
Ecco, negli anni 70-80 ne succedevano tante. In questo senso la TV ha aiutato anche a risolvere alcune controversie, fare luce. L'ultimo caso del cricket in Australia è sotto gli occhi di tutti.
Tempering.
Lo sai cosa è successo in Australia con il cricket?
Sei informato. Ecco, però dicevo, nel racconto di quello che è successo si cerca ovviamente di essere più oggettivi possibile, però il tono, l'avverbio in più, il chiaramente, il probabilmente fa una
differenza.
Ma guarda,
allora devo dirti che da ragazzino ero tifoso della Fiorentina e posso dirlo, lo sono tuttora, anche se poi i miei amici di Firenze dicono che quando parlo della squadra viola sono troppo radicale, sono troppo cattivo con quella che dovrebbe essere la squadra per cui faccio tifo. Cioè no, quando sono davanti al microfono bisogna essere assolutamente oggettivi e imparziali.
Tra l'altro, insomma, a proposito di questo discorso sul lavoro, il tuo lavoro, che è quello
che
di
poi,
descrivere...
Vedi, Francesca, non è solamente un problema di parlare degli episodi della Moviola, è un problema che riguarda quando sei davanti al microfono a fare l'opinionista, il commentatore, eccetera, eccetera.
Assolutamente, però nel tuo caso mi ha colpito una frase, ho visto un video che è pubblicato online su YouTube, in cui tu dici: gli ipovedenti immaginano l'azione grazie alla mia ricostruzione. Quindi, insomma, una responsabilità molto forte, quella di chi veramente racconta una situazione assolutamente visiva, dinamica, in cui se non conosci veramente il calcio è difficile, cioè come si fa? Quindi, insomma, tornando al discorso sull'oggettività, sulla delicatezza di questo lavoro, anche del lavoro del commentatore sportivo, è una bella, insomma, mica facile.
Beh,
no?
Devo dire che quando mi ritrovo all'Istituto dei Ciechi di Milano, devo dire che è sempre un momento di grande commozione, perché ci sono queste persone che magari ti sentono parlare, si avvicinano, ti toccano, ti chiedono: ma sei proprio tu? E la cosa più bella è quando ti dicono che riescono a capire come si è svolta l'azione, perché molte volte io mi sono messo lì a risentirmi per dire: ma nel momento in cui ho descritto questa manovra, questa azione, chi è dall'altra parte ha capito che cosa succedeva? E il complimento più bello me l'ha fatto tanti anni fa Giacinto Facchetti, quando di ritorno a una trasferta, non ricordo se da Bari o da Lecce, mi telefonò a tardissima ora, a mezzanotte, e disse: ma Giacinto, cosa è successo? Eravamo amici, si giocava a tennis, eccetera, eccetera, c'era una certa confidenza. E disse: sai, una cosa curiosa, sono appena tornato a casa, ho rivisto la domenica sportiva o pressing della situazione e mi sono detto: ma io questa cosa l'ho già vista? No, non l'avevo già vista, l'avevo sentita da te alla radio poco prima delle 18.
Wow.
Beh, questo è il più bel complimento che mi porto dietro. Però sai, ho fatto tantissime cose. Devo dire che uno dei periodi più belli sono stati 7 anni con il giornale di Montanelli, oppure 5 anni da capo dello sport alla Stampa, dove abbiamo venduto tantissimo e credo che abbiamo fatto cultura, perché ho avuto la fortuna in quel periodo di assumere 2 ragazzotti che nessuno conosceva, uno Curzio Maltese, che adesso è diventato perfino eurodeputato, e l'altro Massimo Gramellini.
Ah, ecco.
Accidenti,
due
nomi un po' così.
Io avrei 2 domande, provo a accorparle proprio perché siamo in chiusura. In un minuto, la Vai. Topica più grande che hai preso quando pensavi di aver descritto e, diciamo così, analizzato un episodio e che ha scatenato magari anche qualche polemica di qualche tipo, e 2, visto che stiamo parlando con la comunità italiana d'Australia, che si unisce sempre quando gioca la nazionale, ma che quest'anno non vedrà la nazionale ai mondiali, quando è che l'Italia secondo te ricostruirà una squadra in grado di competere con le altre?
Palla allora, di cristallo alla mano, eh?
Sì, partiamo dalla topica. Allora, fu in occasione di un Parma-Inter, arbitro Collina, mi pare che Collina concedesse un rigore all'Inter, io dissi che l'aveva fatto a ragione, invece no. e invece no, perché il fallo non c'era. Però
i Facchetti non ti richiamò, però
Facchetti non chiamò. E mi ricordo che quella sera appunto ci sentimmo con Collina e disse: abbiamo sbagliato in due in quella circostanza. Questo perché soprattutto nel verificare l'episodio della Moiola tu devi raccontare quello che vedi, non puoi mai pensare quello che può essere accaduto, no. Casomai puoi fornire una visione parziale, ma deve essere quella corretta, non il retropensiero di ciò che può essere accaduto. La nazionale vive un periodo tristissimo. Se noi avessimo perso stamattina in Inghilterra, dove invece Insigne a 3 minuti dalla fine ha pareggiato sul rigore, addirittura saremmo finiti nel ranking al 23° posto, dietro la Tunisia e non so quali altre squadre. Questo significa che la nazionale non funziona, che non segnava un gol da ottobre con l'Albania, non la riusciamo mai a mettere dentro sto pallone, è la seconda volta in assoluto che non andiamo al mondiale, e penso soprattutto che per gli italiani all'estero questo sia veramente uno smacco.
È un po' una tristezza.
È una grande tristezza.
Senti, domanda dalla regia: rigore di Grosso c'era o no? Sì o no?
Insomma, possiamo dirlo, ma io non l'avrei dato.
Allora Filippo Grassia, noi siamo arrivati purtroppo alla fine della nostra trasmissione.
Se ritorno vi racconto un aneddoto su Maradona.
Guarda,
quindi è un arrivederci.
sbs.com.au/italian